Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Che il cardinale Bernardo Clesio sia passato miglior vita la sera del 30 luglio 1539 nel corso di un banchetto in suo onore, a seguito di un infarto o di un ictus o qualche altro malanno favorito da una buffata, non è per nulla certo. Anzi, probabilmente una delle leggende che fiorirono attorno alla figura del Clesio a causa della sua magnificenza di principe rinascimentale. Probabilmente il grande uomo di Stato e di Chiesa, tanto per dare l'idea, sfiorò il soglio pontificio e fu il principale consigliere dell'imperatore Massimiliano I e, inoltre, grande lettore di Carlo V, morì a causa di una patologia cardiaca che si era sviluppata nel tempo e della quale parlano le fonti coeve. Bernardo Clesio soffriva di una pesante ritenzione idrica, di problemi respiratori che farebbero pensare ad un'insufficienza cardiaca. Insomma, morì a 54 anni pesantemente minato nel fisico. Sono più volte emersi anche sospetti su una possibile malattia a trasmissione sessuale, in particolar modo la sifilide, ipotesi che sarebbe stata corroborata dal fatto che il suo medico personale, il senese Andrea Mattioli, un luminare dell'epoca, gli dedicò la sua opera sulla sifilide, ma prove concrete anche su questo non ce ne sono. Di sicuro sappiamo che la vita del nostro era tutt'altro che sana. I quadri che ce l'hanno tramandato, in particolare lo splendido ritratto del pittore tedesco Bartel Bruin, raffigurano un omone massiccio dalla faccia piena e un pronunciato doppio mento. La faccia è l'aspetto di un uomo, insomma, della forchetta agguerrita. D'altra parte, l'aristocrazia e le classi dirigenti dell'epoca erano abituati a sedersi di fronte a deschi ricchi, anzi esagerati, e fra l'altro con una frequenza quasi quotidiana. Facciamo un esempio. Nella primavera del 1530, il Clesio offrì un banchetto al Castello del Buon Consiglio per onorare la presenza di un ambasciatore imperiale. Quindi una visita piuttosto rutinaria, vista la statura istituzionale e politica del principe vescovo trentino. Nella sala grande del Magno Palazzo venne allestita una tavolata di 20 metri, coperta da tovaglie di lino, posate d'argento, bicchieri di vetro di Murano. Il sottofondo era composto da musica di liuto e viola da gamba che allietava naturalmente il clima. Terminati i convenevoli, agli ospiti venne portato dai servitori, coordinati dagli scalchi, i maestri di cerimonia che si occupavano anche dell'estetica dei piatti, che era importantissima, venne servito, dicevo, un antipasto composto da trote marinate pescate nei torrenti trentini insaporite con erbe alpine, uova sode in salsa di senape e dragoncello, formaggi con mieli e noci. Il tutto accompagnato da pane bianco e focacce al rosmarino. Non male quindi, no, come antipasto, non vi pare? Ah, dimenticavo il vino. Il bianco leggero, in questo caso, delle colline di San Michele, ottimo per dare il là appunto al banchetto. Arriviamo quindi al piatto principale, che allora si chiamava seconda mensa, composto da cappone, da un cappone a testa, arrosto allo zafferano, pasticcio di cacciagione in crosta con ripieno di lepre, cervo in pasta dolce, poi polenta bianca e burro fuso alle erbe e verdure cotte in agrodolce. Come vino, il vino rosso di quello che è oggi la Bassa Tesina. La mangiata, ho mangiato una, si concluse con il dolce, anzi i dolci, marzapane veneziano decorato con immagini di animali, stemmi e colorato con oro alimentare. Poi vennero servite mele cotte al forno con miele e cannella, seguite da marmellate di frutta e per finire noci e mandorle tostate. Vino da dessert, moscatello e dolce d'Istria. Chiaramente ci voleva anche qualcosa per mandar giù tutto questo ben di Dio, e allora i coppieri servirono acqua con fiori d'arancio e rosolio. Insomma, in questa occasione i convenuti fecero un'overdose di calorie calcolabili in 4-5.000. Facile capire perché i cardinali, compreso Clesio ovviamente, gli uomini di potere dell'età rinascimentale, erano per lo più panzoni e soggetti a malattie come il diabete e patologie del sistema circolatorio. Insomma, avevano il problema della dieta per tenere la panza sotto controllo, un po' come noi oggi, anche se i canoni estetici non erano quelli odierni. Anzi, il sovrappeso era segno di ricchezza e potere, Insomma, homo de panza, homo de sostanza. E i contadini invece? I contadini, la gente normale, quelli avevano il problema opposto. Per loro dieta significava mettere sotto i denti qualcosa di sostanzioso, quindi di proteico o energetico. Fare il contadino allora significava faticare duramente, i campi erano spesso lontani e si raggiungevano a piedi naturalmente. I lavori agricoli erano faticosi e richiedevano quindi un grande dispendio di energie. Insomma, mediamente un agricoltore del 500 in Trentino, e tenuto anche conto della conformazione montuosa del territorio, spendeva circa 3.500-4.000 calorie al giorno. Però la dieta era povera e con difficoltà arrivava alle 2.000 calorie. Quindi tra il popolo panze non ce n'erano proprio. Contadini e artigiani erano magri o magrissimi, di statura bassa e soggetti a malattie da malnutrizione e carenze vitaminiche. I contadini mangiavano tra l'altro sempre le stesse cose, cioè pane bianco e carne era una rarità assoluta e la base alimentare era costituita da orzo, segale, farro e avena accompagnate da pagnotte di pane nero o di segale spesso duro come un sasso. Poi c'erano le zuppe e le minestre di cereali e legumi che almeno apportavano un po' di proteine vegetali. La polenta, che nel 500 non era ancora di mais, il cereale, ricordo, venne portato in Europa dall'America da Cristoforo Colombo e arrivò in Trentino all'inizio del 600. Dicevo, le minestre erano di miglio, orzo o farro. Centrali le rape, che venivano impiegate spesso al posto del pane. I formaggi erano importanti ma costosi e la carne di selvaggino o di maiale era riservata alle festività solenni. Diffuso invece il consumo di uova. Per le classi lavoratrici non esistevano i dolci al di là del miele, della frutta di stagione o di quella secca. Il consumo di vino era limitato e veniva solitamente annacquato. In alternativa all'acqua si consumavano infusi di erbe o il sidro. Insomma, la dieta tipo giornaliera di un nostro antenato contadino era questa: colazione pane nero, latte o brodo di verdure, più qualche noce o mela secca. A pranzo zuppa d'orzo con cavolo e lardo e vino annacquato. A cena si mangiava una fetta di polenta con un pezzo di formaggio o una rapa cotta con un brodo di verdura. Insomma, dieta severa quando andava bene. Questa gente che lavorava di braccia tutto il giorno metteva in pancia 1.900, come abbiamo detto, 2.000 calorie al massimo. La differenza di alimentazione, come abbiamo già accennato, si ripercuoteva anche sull'altezza. In media un contadino dell'epoca era alto 1,65 m e pesava mediamente 55 kg. Le classi dirigenti in media raggiungevano invece il 1,75 m, un peso medio di 80-85 kg. Come abbiamo visto, in molti casi gli aristocratici erano in sovrappeso, anche perché si muovevano tra l'altro poco e soffrivano delle malattie di cui soffriamo noi oggi. Noi che, grazie al progresso e allo sviluppo industriale e tecnologico, mangiamo come i nobili di allora e per dimagrire ci affidiamo invece alle diete dei contadini del 500.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.